Dalle fiabe di Pushkin, il pescatore e il pesciolino. C'era una volta un vecchio e una vecchia. Sulla riva del mare ridente abitavano una catapecchia da 33 anni, continuamente. Con la rete uno il pesce pescava, l'altra invece filava, filava. Gettò un dì il vecchio la rete in mare, con il limo la rete tornò. La fece un'altra volta calare e un'alga la rete portò. La terza volta il vecchio l'immerse e con un pesce la rete emerse. Un pesce d'oro, di foggia strana. Come il pesce si mette a pregare, prega con voce come l'umana. «Oh, vecchierello, lasciami in mare! Taglia vistosa ti darò poi, ti procurerò quello che vuoi!» Stupito, il vecchio s'ammutolì lì. Egli da 33 anni pescava e mai un pesce parlar non udì. Il pesce d'oro in mare lasciava, aggiungendo parole d'amore. «Pesce d'oro, t'aiuti il Signore! Con la tua taglia tu non m'occorri! Per l'acqua azzurra adesso t'affretta e laggiù negli abissi va, corri!» Ritorna il vecchio dalla vecchietta. Subito il gran prodigio è narrato. «Quest'oggi un pesciolino ho pescato, un pesce d'oro di forme rare. Come noi parlava il pesce d'oro, desiderò tornarsene in mare e in più mi promise un tesoro, mi promise tutto quanto in mente». Ma io non ho osato chiedergli niente, nel suo mare così lo lasciai. Contro il vecchio la vecchia si scaglia. Tu sei stupido e semplice assai, non hai saputo prender la taglia, potevi chiedere almeno un tino, che quello nostro di falle è pieno. Ecco il vecchietto che torna al mare. Muoversi lievi l'onde gli vede, comincia il pesce d'oro a chiamare e nuota il pesce fino a lui e chiede: che mai ti occorre, caro vecchino? Gli fa in risposta il vecchio un inchino. Oh pesce, fammi la cortesia, dalla vecchia tra i lagni mi muovo, non mi dà pace la vecchia mia, ora ha bisogno d'un tino nuovo, il nostro tino non va più bene. Dal pesce d'oro risposta viene, non rattristarti, ma calmati ora, avrete presto un nuovo tinello. Ritorna il vecchio nella dimora e dà alla vecchia il tino novello, ma la vecchia raddoppia il suo pianto. Tu sei stupido, sciocco soltanto, brutto ignorante, hai richiesto un tino, che sollievo ti dà quell'oggetto? Ora torna dal pesce, cretino, e un'isba gli chiedi in rispetto. Al mare azzurro quello va ancora, ed il mare è turbato in quell'ora. Il pesce d'oro a gran voce chiama, il pesce va da lui domandando. Il mio vecchio che cosa reclama? Gli risponde il vecchio inchinando. Oh pesciolino, fammi la grazia, quella mia vecchia ancora mi strazia. Non m'è dato un minuto di pace, la bisbetica un'isba mi chiede. Il pesciolino d'oro non tace, non rattristarti, ritorna in sede, avrete l'isba, così avverrà. Alla capanna ora va il vecchio, non c'è di questa più segno alcuno. Vede dinanzi un'isba spaziosa, che ha di mattoni il camino bruno e di quercia una porta graziosa. Siede la vecchia sulla terrazza. Ed il marito con urla strapazza. Tu sei proprio un idiota, un cretino. Un'isba hai richiesto, anima vile. Ora torna, fa al pesce un inchino. Non voglio essere villana incivile. Io voglio nobile diventare. Di nuovo il vecchio ritorna al mare. Non più tranquillo il mare si vede. Comincia a chiamare il pesciolino. Nuota fino a lui il pesce e gli chiede. Che mai t'occorre, caro vecchino? Risponde il vecchio. Io chiedo un favore, se ti è lecito farlo, signore. Più di prima la vecchia borbotta, e a me vecchio mai pace è concessa. Non vuol più esser contadinotta, bensì vuol esser principessa. Risponde il pesce con questo accento. Non rattristarti, e parti contento. Ritorna il vecchio dalla vecchietta, e cosa vede? Un alto castello. Sulla soglia la vecchia l'aspetta, con indosso un prezioso mantello. In testa cuffiella ha di broccato, ed il collo di perle cerchiato. Porta alle dita anelli preziosi, con stivali eleganti cammina, a servi intorno cerimoniosi, ella li picchia e poi li strascina. Alla vecchia si volge il vecchio ora. Ti saluto, gentile signora, il tuo cuore dovrebbe gioire. Contro di lui la vecchia è irritata, nella stalla lo manda a servire. Più d'una settimana è passata, la vecchia è in furia continuamente, dal pesce il vecchio invia nuovamente. Ritorna ancora e al pesce ti inchina. Non voglio essere solo una dama, io voglio essere vera regina. Si stupisce il vecchietto ed esclama: il giusquiamo sei andata a mangiare? Ti muovi male, non sai parlare, farei la gente crepar dal riso. La vecchia scatta in gesti furiosi e schiaffeggia il marito sul viso. Contraddire villano, com'osi una donna d'illustre lignaggio? Corri al mare, pretendo l'omaggio. Se non corri, per forza ci andrai. Corre il vecchio alla volta del mare. Era il mare già torbido assai. Comincia il pesce d'oro a chiamare. Verso lui nuota il pesce e domanda: Il mio vecchietto che mi comanda? E inchinando gli dice il vecchietto: Oh pesciolino, fammi la grazia, la mia vecchia mi ha preso a dispetto. Di farla nobile ormai è sazia e vuole essere regina adesso. Il pesce d'oro risponde adesso: Non rattristarti e a casa t'affretta, quella sarà regina, m'arrendo. Torna il vecchio dalla vecchietta, che dinanzi a un palazzo stupendo. Nel palazzo la vecchia ravvisa, da regina alla tavola assisa, da baroni e da duchi è servita, che le versano vini pregiati. Con il pane pepato e nutrita, sta la guardia del corpo ai suoi lati e in spalla le picche presenta. Le nota il vecchio e allor si spaventa, dinanzi alla vecchia è genuflesso. Dice: Salve, potente regina, forse il tuo cuore è contento adesso. Ma quella il capo neanche gli inchina ed andare con l'occhio gli impone. Corre ogni duca ed ogni barone e il vecchietto indietro ricacciano, lo mettono le guardie alle porte e con le picche ancor lo minacciano. È deriso da tutta la corte. Vecchio ignorante, mettiti in mente, villano incolto, tieni presente, non siederai più sulla tua slitta. Di settimane un'altra finisce e la vecchietta è ancora più afflitta e suo marito i paggi spedisce. E quelli giungono dal vecchietto e dalla vecchia questo vien detto: Torna e la grazia del pesce implora. La regina non voglio più fare, voglio essere del mare signora. Voglio dentro l'oceano stare e che mio servo sia il pesciolino, ch'io lo possa tenere in cestino. Non tenta il vecchio di contraddire, non vuol parlare, quindi s'arresta. Ecco al mare poi viene a finire, osserva, e il mare è in nera tempesta. Ora si gonfiano i rate l'onda. Ora corrono e un rombo risponde. Il pesce d'oro, ecco, egli chiama, e questo giunge e gli pone un quesito. Il mio vecchietto cosa reclama? Gli risponde il vecchietto compito. Signor pesce, ti chiedo di grazia, che posso fare con quella disgrazia? La regina non vuole più fare, vuole essere del mare signora, vuole dentro l'oceano stare e che diventi suo servo tu, ora, per trattenerti nel suo cestino. Non dice più nulla il pesciolino, con la coda per l'acqua si sposta, poi fa un guizzo, nell'acqua discende. Gli domanda il vecchietto risposta. Tutto è vano e la strada riprende. Guarda, e ancor la casetta sua vede, sulla soglia la vecchia sua siede, col mastello già rotto al suo piede.
La felicità. Dai racconti del giorno e della notte di De Maupassant, Biblioteca Universale Rizzoli. Era l'ora del tè. Non avevano ancora portato le lampade. La villa dominava il mare. Il sole, appena sparito, aveva lasciato il cielo tutto rosato dal suo passaggio, come cosparso di polvere d'oro, e il Mediterraneo, senza una ruga, senza un brivido, liscio, lucente, ancora sotto la luce del giorno morente, pareva una lastra di metallo, levigata e smisurata. In lontananza, sulla destra, le montagne dentellate stagliavano il loro profilo scuro sulla porpora impallidita del tramonto. Si parlava dell'amore, si discuteva su questo vecchio argomento, si tornavano a dire cose già dette molte volte. La dolce melanconia del crepuscolo rallentava le parole e faceva aleggiare una commozione negli animi. E questa parola, amore, che tornava incessantemente, ora pronunciata da una forte voce maschile, ora detta da una voce di donna dal timbro leggero, pareva riempire il piccolo salotto, volteggiarvi come un uccello, planarvi come uno spirito. Si può amare per più anni di seguito? Sì, sostenevano alcuni. No, affermavano altri. Si distinguevano i casi, si stabilivano demarcazioni, si citavano esempi e tutti, uomini e donne, pieni di ricordi ridestati e inquietanti che non potevano citare e che salivano alle loro alle labbra, parevano commossi, parlavano di quella cosa banale e sovrana, l'accordo tenero e misterioso di due esseri, con profonda emozione e interesse ardente. Ma a un tratto qualcuno, con gli occhi fissi lontano, esclamò: Oh, guardate laggiù, cos'è? Sul mare, all'estremo orizzonte, sorgeva una massa grigia, enorme e confusa. Le donne s'erano alzate e guardavano senza capire quella cosa straordinaria che non avevano mai vista. Qualcuno disse: È la Corsica! La si vede così due o tre volte all'anno, in certe condizioni d'atmosfera eccezionali, quando l'aria perfettamente limpida non la nasconde più con quelle brume di vapore acqueo che velano normalmente l'orizzonte. Si distinguevano vagamente le creste, parve di riconoscere la neve delle cime, e tutti restavano sorpresi, colpiti, quasi atterriti dall'improvvisa apparizione d'un mondo, da quel fantasma uscito dal mare. Forse avevano avuto visioni strane di questo genere coloro che erano partiti come Colombo attraverso gli oceani inesplorati. Allora un vecchio signore, che non aveva ancora parlato, disse: «Ecco, proprio in quell'isola che sorge davanti a noi adesso, come per rispondere a quanto dicevamo, come per richiamarmi alla mente uno strano ricordo, ho conosciuto un ammirevole esempio d'amore costante, d'un amore inverosimilmente felice. Ve lo racconterò». 5 anni or sono fece un viaggio in Corsica. Quest'isola selvaggia è ancor più sconosciuta e lontana da noi dell'America, sebbene la si veda a volte dalle coste francesi, come oggi. Figuratevi, un mondo ancora avvolto nel caos, una tempesta di montagne che separano burroni stretti in cui scorrono torrenti. Non una pianura, ma immense onde di granito, gigantesche ondulazioni di terra ricoperte di boscaglia o di alte foreste di castagni e di pini. È un terreno vergine, incolto, deserto, anche se a volte si scorge un villaggio, simile a un cumulo di rocce sulla cima di un monte. Nessuna coltivazione, nessuna industria, nessuna arte. Non si incontra mai un pezzo di legno lavorato, un pezzo di pietra scolpita, mai il ricordo del gusto infantile o raffinato degli avi per le cose aggraziate o belle. Ed è anzi questo che colpisce di più in quel paese duro e superbo. L'indifferenza ereditaria per quella ricerca delle forme seducenti che si chiama arte. L'Italia, ove ogni palazzo pieno di capolavori è un capolavoro esso stesso, ove il marmo, il legno, il bronzo, il ferro, i metalli, le pietre attestano il genio dell'uomo, ove i più piccoli oggetti antichi che si trovano nelle vecchie case rivelano la divina cura della grazia, è per tutti noi la patria sacra che si ama perché ci mostra e ci prova lo sforzo, la grandezza, la potenza e il trionfo dell'intelligenza creatrice. E di fronte all'Italia, la Corsica selvaggia è restata tale qual era nei suoi primi giorni. L'essere umano vive nella sua casa rozza, indifferente a quanto non tocchi la sua stessa esistenza e le sue questioni familiari. Ed è restato con i difetti e le qualità delle razze incolte, violento, pieno d'odio, sanguinario, con incoscienza, ma anche ospitale, generoso, devoto, ingenuo, pronto ad aprire la sua porta ai passanti e a offrire la sua amicizia fedele in cambio del minimo segno di simpatia. Dunque, da un mese già stavo errando attraverso quell'isola magnifica, con la sensazione di trovarmi in capo al mondo. Nessun albergo, nessun locale pubblico, nessuna strada. Per mezzo di sentieri da muli si possono raggiungere quei paesetti inerpicati sul fianco delle montagne, sospesi su abissi tortuosi dal fondo dei quali si sente salire la sera il rombo continuo, la voce sorda e profonda del torrente. Si bussa alle porte delle case, si chiede ospitalità per la notte e di che vivere sino al giorno dopo. E ci si siede all'umile tavola e si dorme sotto l'umile tetto e al mattino si stringe la mano tesa dell'ospite che ci ha accompagnati sino all'uscita del paese. Una sera, dopo 10 ore di marcia, raggiunsi una piccola casa isolata in fondo a uno stretto vallone che sboccava in mare una lega più avanti. I due ripidi pendii della montagna, coperti di boscaglia, di rocce scoscese e di grandi alberi, racchiudevano come due scure pareti quel borro desolato e triste. Intorno alla casupola qualche vigna, un giardinetto e più in là alcuni alti castagni. Insomma, di che vivere, una fortuna per quel paese povero. La donna che mi accolse era vecchia, severa e pulita, un'eccezione. L'uomo, seduto su una seggiola di paglia, si alzò per salutarmi, poi tornò a sedersi senza dire una parola. La sua compagna mi disse: «Scusatelo, è sordo adesso, ha 92 anni». Parlava il francese di Francia. Rimasi sorpreso. Le domandai: «Non siete della Corsica?» Lei rispose: «No, siamo del continente, ma sono ormai 50 anni che viviamo qui». Una sensazione d'angoscia e di paura mi prese al pensiero di quei 50 anni trascorsi in quel buco oscuro, così lontano dalle città in cui vivono gli uomini. Un vecchio pastore tornò a casa e si mise a mangiare l'unico piatto della cena, una zuppa densa in cui erano cotti insieme patate, lardo e cavoli. Quando il breve pasto fu terminato, andai a sedermi davanti alla porta, con il cuore stretto dalla malinconia del triste paesaggio, in preda a quello sconforto che prende a volte i viaggiatori in certe sere tristi, in certi luoghi desolati. Pare che tutto stia per finire, l'esistenza e l'universo. Si percepisce a un tratto l'orribile tristezza della vita. L'isolamento di tutti, la nullità di ogni cosa e la nera solitudine del cuore che si culla e si inganna da sé con i sogni, sino alla morte. La vecchia donna mi raggiunse e, torturata da quella curiosità che vive sempre nel fondo degli animi più rassegnati, mi domandò: «Allora voi venite dalla Francia?» «Sì, e viaggio per mio piacere.» «Siete di Parigi, forse?» «No, sono di Nancy.» Mi parve che fosse agitata da una straordinaria emozione. Come lo vidi, o meglio lo sentì, non saprei dire. «Lei», ripeté lentamente, «siete di Nancy?» L'uomo comparve nel vano della porta, impassibile, come sono i sordi. La donna riprese: «Non fa nulla, non sente.» Poi, dopo alcuni istanti: «Allora conoscete gente a Nancy?» «Ma sì, quasi tutti.» «La famiglia Saint-Alaise?» «Sì, molto bene, erano amici di mio padre.» «Come vi chiamate?» Dissi il mio nome. Mi guardò fisso, poi disse con la voce bassa dei ricordi ridestati: «Sì, sì, ricordo bene. E i Brismar, cosa ne è di loro?»
«Sono tutti morti.»
«Ah, e i Sirmont, li conoscevate?»
«Sì, l'ultimo è generale.»
Allora lei disse, fremente d'emozione, d'angoscia, di non so quale sentimento confuso, forte e sacro, di non so qual bisogno di confessare, di dire tutto, di parlare di quelle cose che sino a quel momento aveva tenute racchiuse nel fondo del cuore e di quelle persone il cui nome le sconvolgeva l'anima. «Sì, Henri de Sirmont, lo so, è mio fratello.» Alzai gli occhi su di lei, sgomento dalla sorpresa, e a un tratto il ricordo ritornò in me. La cosa aveva costituito una volta un grosso scandalo nella nobiltà lorense. Una fanciulla bella e ricca, Suzanne de Sirmont, era stata rapita da un sottufficiale degli ussari del reggimento comandato da suo padre. Era un bel ragazzo, figlio di contadini, che portava molto bene il dolman azzurro, quel soldato che aveva sedotto la figlia del suo colonnello. Lei lo aveva visto, notato, amato guardando sfilare gli squadroni, certamente. Ma come aveva potuto parlargli? Come avevano potuto vedersi, intendersi? Come aveva osato lei fargli capire che lo amava? Questo non lo si seppe mai. Nessuno aveva intuito nulla, previsto nulla. Una sera, che il soldato aveva terminato il suo turno, scomparve con lei. Li cercarono. Non li trovarono. Non si ebbero più notizie di loro e la ragazza venne considerata morta. Io la ritrovavo così, in questa valle sinistra. Allora dissi a mia volta: «Sì, ricordo bene, voi siete la signorina Suzanne.» Accennò di sì con la testa, le lacrime le cadevano dagli occhi. Allora, indicandomi con gli occhi il vecchio immobile sulla soglia della povera casa, mi disse: «È lui.» E capì che lo amava ancora, che lo vedeva sempre con gli stessi occhi affascinati. Domandai: «Siete stata felice almeno?» E lei rispose con una voce che veniva dal cuore: «Oh sì, molto felice. Lui mi ha resa molto felice. Non ho mai rimpianto nulla.» La contemplavo, triste, sorpreso, meravigliato dalla potenza dell'amore. Quella ragazza ricca aveva seguito quell'uomo, quel contadino. Era diventata anche lei una contadina. S'era abituata alla sua vita senza incanti, senza lusso, senza delicatezze di alcun genere. Si era piegata alle abitudini semplici di lui e lo amava ancora. Era diventata la moglie di un uomo rozzo, in cuffie e gonna di tela. Mangiava in un piatto di terracotta su un tavolo di legno grezzo, seduta su una sedia di paglia, una zuppa di cavoli e patate con lardo, e dormiva su un pagliericcio, accanto a lui. Non aveva mai pensato a nulla, soltanto a lui. Non aveva rimpianto né gioielli, né abiti, né eleganze, né la mollezza dei divani, né il tepore profumato delle stanze imbottite di tappezzeria, né la dolcezza delle piume in cui si immerge il corpo per il riposo. Aveva avuto sempre bisogno soltanto di lui, purché fosse lì, con lei, non desiderava nulla. Aveva abbandonato la vita, ancora giovane, e la compagnia della gente, e coloro che l'avevano educata e amata, ed era venuta sola con lui, in quel borro selvaggio. E lui era stato tutto per lei, tutto ciò che si può desiderare, che si può sognare, tutto quello che sempre si aspetta, che si spera indefinitamente. Lui aveva riempito di gioia la sua esistenza, dal principio alla fine, e lei non avrebbe potuto essere più felice. E per tutta la notte, ascoltando il respiro rauco del vecchio soldato disteso sul suo giaciglio accanto a colei che l'aveva seguito così lontano, pensai a quella strana e semplice avventura, a quella felicità così completa, fatta di così poco. Me ne andai a levar del sole dopo aver stretto la mano ai vecchi coniugi. Il narratore tacque. Una donna disse:
Va bene, ma quella donna aveva un ideale troppo facile, necessità troppo primitive, esigenze troppo semplici. Non poteva essere altro che una sciocca. Un'altra disse lentamente: «Cosa importa se è stata felice?» E laggiù, all'estremo orizzonte, la Corsica affondava nella notte, rientrando lentamente nel mare e cancellava la sua grande ombra, apparsa come per raccontare lei stessa la storia di due umili amanti che le sue rive ospitavano.
Elena Mazzi.